Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling. Traduzione di Silvia Rota Sperti.
Nona puntata.
Ricky Ticchi entrò piano nella stanza da bagno di Teddy, ma non trovò nulla. Quindi andò in quella della madre. In fondo alla parete, liscia e intonacata, era stato tolto un mattone per far passare lo scarico del bagno. E quando Ricky Ticchi si acquattò sul ripiano in muratura dove poggiava la vasca, sentì Nag e Nagaina che bisbigliavano fuori al chiaro di luna. «Quando in casa non ci sarà più nessuno», diceva Nagaina al marito, «anche lui dovrà andarsene. E allora il giardino sarà di nuovo tutto nostro. Entra piano, Nag, e ricorda che il primo da mordere è l'omone che ha ammazzato Karait. Poi torna fuori. Torna fuori a dirmi com'è andata. E daremo insieme la caccia a Ricky Ticchi». «Ma sei sicura che ci convenga uccidere gli uomini?» domandò Nag. «Certo. Avevamo forse delle manguste in giardino quando il bungalow era disabitato. Finché il bungalow è vuoto, noi siamo il re e la regina del giardino. E ricordati che quando si schiuderanno le nostre uova nella poponaia, il che potrebbe succedere anche domani, i nostri piccoli avranno bisogno di spazio e tranquillità». «Non ci avevo pensato», rispose Nag. «Andrò, ma poi non sarà necessario dare la caccia a Ricky Ticchi. Ucciderò l'omone, sua moglie e anche il ragazzino, se possibile, e uscirò in silenzio. Allora il bungalow sarà vuoto e Ricky Ticchi se ne andrà». A queste parole, Ricky Ticchi si sentì fremere tutto di odio e di rabbia. Poi la testa di Nag fece capolino dal condotto, seguita dal suo gelido corpo di 1,5 metri. Pur essendo furente, Ricky Ticchi si spaventò molto quando vide le dimensioni del grosso cobra. Nag si attorcigliò e sollevò la testa per scrutare nell'oscurità del bagno, e Ricky Ticchi vide lo scintillio dei suoi occhi. «Se lo ammazzo qui, Nagaina se ne accorgerà, e sull'affronto, in mezzo al pavimento, avrà tutto il vantaggio. Che devo fare?» si chiese Ricky Ticchi Tavi. Nag oscillò avanti e indietro. Poi Ricky Ticchi lo sentì bere dalla grossa brocca che serviva a riempire la vasca. «Che buona!» disse il serpente. «Quando Karait è stato ucciso, l'omone aveva con sé un bastone. Può darsi che ce l'abbia ancora, ma quando verrà in bagno domattina non l'avrà di certo. Lo aspetterò qui. Nagaina, mi senti? Aspetterò qui, al fresco, fino al mattino». Da fuori non giunse nessuna risposta, e Ricky Ticchi capì che Nagaina se n'era andata. Nag si aggiambellò spira dopo spira sul fondo panciuto della brocca, e Ricky Ticchi rimase immobile come un sasso. Dopo un'ora cominciò a muoversi molto lentamente verso la brocca. Nag dormiva, e Ricky Ticchi studiò il suo dorso possente in cerca del punto migliore dove morderlo. «Se non gli spezzo la schiena al primo colpo, potrà ancora combattere. E se combatterà, me la vedrò brutta». Esaminò il collo robusto sotto il cappuccio, ma era un punto troppo difficile e un morso vicino alla coda avrebbe solo fatto inferocire Nag. «Devo puntare alla testa sopra il cappuccio. E una volta afferrata, bisogna che non lasci più la presa». Allora balzò. La testa di Nag sporgeva leggermente sotto la curva della brocca e appena strinse i denti, Ricky Ticchi puntò la schiena contro la pancia della brocca di coccio rosso per tenere ben ferma la testa del serpente. Questo gli diede un solo secondo di vantaggio che sfruttò al massimo. Poi fu sbatacchiato di qua e di là come un topo tra le fauci di un cane. Qua e là sul pavimento, su e giù e tutto attorno in grandi cerchi, ma i suoi occhi erano rossi e mantenne la presa, mentre il suo corpo sferzava il pavimento, rovesciava il mestolo di latta, il piattino del sapone, la spazzola e sbatteva contro la parete metallica della vasca. Intanto stringeva sempre di più le mascelle, poiché ormai era certo che sarebbe stato sbatacchiato fino alla morte e per l'onore della sua famiglia preferiva essere trovato con i denti stretti sulla preda. Aveva le vertigini e si sentiva ormai a pezzi, quando qualcosa esplose con il fragore di un tuono proprio dietro di lui. Un soffio caldo gli fece perdere i sensi e una vampata rossa gli bruciacchiò il pelo. L'omone era stato svegliato da fracasso e aveva scaricato entrambe le canne del suo fucile addosso a Nag, proprio sotto il cappuccio. Rikki Tikki non mollò la presa e tenne gli occhi chiusi perché ormai credeva di essere morto, ma la testa del serpente non si muoveva più. L'omone lo raccolse e disse: «È ancora la mangusta, Alice! Questa volta la bestiolina ha salvato la nostra vita!» Poi la madre di Teddy entrò, pallida in volto, e vide ciò che restava di Nag. Rikki Tikki si trascinò nella camera di Teddy e passò il resto della notte a scuotersi con cautela ogni parte del corpo, per vedere se non fosse davvero ridotto in mille pezzi come immaginava. Quando fece giorno, si sentiva molto indolenzito, ma soddisfatto di sé. «Ora dovrò fare i conti con Nagaina, e sarà peggio di 5 Nag messi insieme, e chissà quando si schiuderanno le uova di cui parlava. Santo cielo, bisogna che vada a parlare con Darzì!» Senza aspettare la colazione, Rikki Tikki corse al cespuglio spinoso, dove Darzì stava cantando a squarciagola un inno di trionfo. La notizia della morte di Nag si era sparsa per tutto il giardino, perché lo spazzino aveva gettato il corpo del serpente sul mucchio dell'immondizia. «Oh, stupido ciuffo di penne!» disse Rikki Tikki severamente. «Ti sembra il momento di cantare?» «Nag è morto!» cantò Darzì. «Il prode Rikki Tikki l'ha preso per la testa e non l'ha più mollato!» L'omone ha portato il bastone e Nag è caduto in due pezzi. Non divorerà mai più i miei piccoli. Tutto questo è vero, ma dov'è Nagaina? Disse Rikki Tikki guardandosi attorno con attenzione. Nagaina è venuto al condotto di scarico del bagno a chiamare Nag, continuò Darzì. E Nag è uscito in cima a un bastone. E lo spazzino l'ha preso e l'ha gettato tra l'immondizia. Cantiamo, cantiamo in onore del grande Rikki Tikki dagli occhi rossi. E Darzì gonfiò la gola e cantò. «Se potessi arrivare al tuo nido farei ruzzolare fuori tutti i tuoi piccoli», disse Rikki Tikki. «Non capisci quando è il momento giusto per fare le cose. Tu sei al sicuro lassù nel tuo nido, ma per me qua giù è la guerra. Smettila un attimo di cantare, Darzì!» «Per amore del grande e bellissimo Rikki Tikki smetterò», disse Darzì. «Che c'è, o sterminatore del terribile Nag?» «Dov'è Nagaina? Te lo chiedo per la terza volta». «Sulla concimaia, vicino alle stalle che piange per Nag». «Grande Rikki Tikki dai denti bianchi! Al diavolo i miei denti bianchi! Sai per caso dove tiene le uova?» «Nella poponaia, dalla parte del muro, dove batte il sole quasi tutto il giorno. Ce le ha nascoste 3 settimane fa. E non ti è mai venuto in mente di dirmelo? Dalla parte del muro, hai detto?» «Non vorrai mangiare le sue uova, Rikki Tikki?» «Non esattamente. Darzì, se avessi un briciolo di cervello dovresti volare alle stalle, fingere di avere un'ala spezzata e farti inseguire da Nagaina fino a questo cespuglio. Devo andare alla poponaia, ma se ci andassi adesso, lei mi vedrebbe». Darzì era un uccellino dal cervello leggero leggero come una piuma, che non riusciva a tenere in mente più di un pensiero alla volta. E solo perché sapeva che i piccoli di Nagaina nascevano dalle uova, come i suoi, in principio pensò che non fosse giusto ammazzarli. Ma sua moglie era più saggia, e sapeva che dalle uova di cobra un giorno sarebbero nati tanti piccoli cobra. Così volò via dal nido e lasciò Darzì a tenere i piccoli al caldo e a continuare il canto sulla morte di Nag. Per certi aspetti Darzì somigliava molto a un uomo. La moglie svolazzò davanti a Nagaina presso la concimaia e gridò: «Oh, ho un'ala spezzata! Il ragazzino della casa mi ha tirato una pietra e me l'ha rotta!» E prese a battere le ali più disperatamente che mai. Nagaina alzò la testa e sibilò: «Tu hai avvertito Rikki Tikki quando volevo ammazzarlo. Hai scelto il posto sbagliato dove venire a zoppicare». E si mosse verso la moglie di Darzì strisciando nella polvere. «Il ragazzino me l'ha rotta con una pietra!» strillò la moglie di Darzì. «Beh, se può esserti di consolazione, sappi che quando sarai morta aggiusterò i conti col ragazzino. Mio marito giace sulla concimaia da stamattina, ma entro sera il ragazzino della casa giacerà immobile come una pietra. A che serve scappare? Ti acchiapperò senz'altro. Guardami, scioccherella!» La moglie di Darzì sapeva bene che non doveva farlo, perché un uccello che guarda un serpente negli occhi si spaventa a tal punto da non riuscire più a muoversi. Così continuò a svolazzare, senza alzarsi da terra, pigolando tristemente, e Nagaina strisciò più in fretta. Rikki-tikki le sentì salire lungo il sentiero delle stalle e corse in fondo alla poponaia, vicino al muro. Là, tra gli scarti tiepidi sopra i meloni e ben nascoste, trovò 25 uova, grandi pressappoco quante quelle di un pollastrello, ma con una pellicola biancastra al posto del guscio. Ancora un giorno e sarebbe stato tardi, disse, vedendo i piccoli cobra raggomitolati all'interno della pellicola e sapendo che, appena usciti dal guscio, ciascuno di essi sarebbe stato in grado di uccidere un uomo o una mangusta. Morsicò la punta delle uova più in fretta che poté, facendo attenzione a schiacciare i piccoli cobra, e rivoltò la concimaia più volte per accertarsi di non averne dimenticato nessuno. Alla fine restavano solo 3 uova, e Rikki-tikki cominciò a ridacchiare tra sé quando sentì la moglie di Darzì che gridava: «Rikki-tikki, ho condotto Nagaina verso la casa, è entrato nella veranda e... Vieni subito, vieni subito! Ha intenzione di uccidere!» Rikki-tikki schiacciò 2 uova e si precipitò indietro attraverso la poponaia con il 3° uovo in bocca. Poi corse verso la veranda più velocemente che poté. Teddy stava facendo colazione insieme a sua madre e suo padre, ma Rikki-tikki vide che non toccavano cibo. Erano come pietrificati, pallidissimi in viso. Nagaina era raggomitolata sulla stuoia, accanto alla sedia di Teddy, vicino alla gamba nuda del ragazzo, e si dondolava avanti e indietro canticchiando vittoriosa. «Figlio dell'omone che ha ucciso Nag, stai fermo», sibilava. «Non sono ancora pronta. Aspetta un po'. State immobili tutti e 3. Se vi muovete colpirò, e se non vi muovete colpirò lo stesso. Oh, idioti che avete ucciso il mio Nag!» Teddy teneva gli occhi fissi su suo padre, il quale poté solo sussurrare: «Fermo, Teddy, non devi muoverti. Stai fermo, Teddy, fermo». Allora arrivò Rikki-tikki, che gridò: «Voltati, Nagaina, voltati e combatti!»
«Ogni cosa a suo tempo», rispose lei senza muovere lo sguardo.
«Aggiusterò i conti anche con te, tra poco. Guarda i tuoi amici, Rikki-tikki. Sono immobili e pallidi. Hanno paura. Non osano muoversi. E se fai anche un solo passo avanti, attaccherò». «Va un po' a vedere le tue uova nella poponaia vicino al muro», disse Rikki-tikki. «Va a vedere, Nagaina».
Il grosso serpente si voltò per metà e vide l'uovo sulla veranda.
«Dammelo! Dammelo!» disse.
Rikki-tikki prese l'uovo tra le zampe e i suoi occhi si fecero fiammeggianti. «Quanto offri per un uovo di serpente? Per un giovane cobra? Per un giovane cobra reale? Per l'ultimo, l'ultimissimo della covata? Le formiche stanno mangiando gli altri, giù nella poponaia». Nagaina si voltò completamente, pensando solo a quell'unico uovo rimasto. E Rikki-tikki vide il padre di Teddy allungare una grossa mano, acciuffare Teddy per una spalla e trascinarlo sopra il tavolino e sopra le tazze del tè, al sicuro da Nagaina.
«Giocata, giocata, giocata, Rikki-tikki tic!» ridacchiò Rikki-tikki.
«Il ragazzino è salvo e ieri notte sono stato io a prendere Nag per il cappuccio nella stanza da bagno. Poi cominciò a saltare su e giù sulle 4 zampe a testa bassa. Mi ha sbatacchiato da una parte all'altra, ma non è riuscito a scrollarmi di dosso. Era già morto prima che l'omone lo riducesse in 2 pezzi con un colpo di fucile. Sono stato io, Rikki-tikki-tik! Avanti, Nagaina, fatti sotto. Non rimarrai vedova a lungo». Nagaina vide che ormai aveva perso l'occasione di uccidere Teddy e guardò l'uovo tra le zampe di Rikki-tikki.
«Dammi l'uovo, Rikki-tikki, dammi il mio ultimo uovo e me ne andrò per non tornare mai più», disse abbassando il cappuccio.
«Sì, te ne andrai per non tornare mai più perché finirai nella concimaia insieme a Nag. Combatti, vedova! L'omone è andato a prendere il fucile, combatti!»
Rikki-tikki saltava tutto attorno a Nagaina, tenendosi appena fuori portata dai suoi colpi, gli occhietti simili a carboni ardenti. Nagaina si arrotolò su se stessa e si scagliò su di lui. Rikki-tikki fece un balzo indietro. L'altra attaccò ancora, e ancora, e ancora, e ancora, e ogni volta batteva la testa con un tonfo sulla stuoia della veranda, ma subito tornava a riavvolgersi come una molla d'orologio. Allora egli si mosse in cerchio per prenderla alle spalle, ma Nagaina si voltò per tenergli fronte, e il fruscio della sua coda sulla stuoia ricordava il rumore delle foglie secche trasportate dal vento. Rikki-tikki si era scordato dell'uovo, che era ancora sulla veranda, e Nagaina gli si avvicinava sempre più, finché, quando egli si fermò a riprendere fiato, il serpente lo afferrò con la bocca, si voltò verso i gradini della veranda e si precipitò come una freccia lungo il vialetto, inseguito dall'avversario. Quando un cobra scappa per salvarsi la vita, corre veloce come una frusta schioccata sul dorso di un cavallo. Rikki-tikki sapeva che non doveva lasciarsela scappare o sarebbero ricominciati i guai. Nagaina filò dritta verso l'erba alta, vicino al cespuglio spinoso, e Rikki-tikki, mentre l'inseguiva, sentì Darzì che ancora intonava il suo stupido canto trionfale. Ma la moglie di Darzì era più saggia. Volò via dal nido mentre Nagaina si avvicinava e prese a sbatterle le ali attorno alla testa. Se Darzì l'avesse aiutata, sarebbero riusciti a farla girare. Ma Nagaina abbassò il cappuccio e proseguì. Tuttavia quell'attimo d'indugio permise a Rikki-tikki di raggiungerla. E mentre Nagaina si tuffava nella tana di topo dove era solita vivere con Nag, il serpente si ritrovò con i piccoli denti bianchi della mangusta conficcati nella coda. Rikki-tikki finì nella tana insieme a lei. Sebbene poche manguste, per quanto sagge ed esperte possano essere, avrebbero osato seguire un cobra nella sua tana. Il cunicolo era buio e Rikki-tikki non sapeva quando si sarebbe aperto in una cavità più ampia, permettendo a Nagaina di voltarsi e colpire. Si teneva aggrappato furiosamente e puntava i piedi per frenare la discesa dentro il terreno umido e caldo. Poi l'erba all'imboccatura della tana smise di ondeggiare e Darzì disse: «Rikki-tikki non ha più scampo. Dobbiamo cantare il suo inno funebre. Il prode Rikki-tikki è morto. Nagaina lo ucciderà senz'altro sottoterra». E intonò una nenia molto triste che improvvisò lì per lì. Ma quando giunse alla parte più commovente, l'erba riprese a ondeggiare e Rikki-tikki, coperto di terra, si trascinò fuori dalla tana una zampa dopo l'altra, leccandosi i baffi. «È finita», disse. «La vedova non uscirà mai più». E le formiche rosse, che vivono tra gli steli d'erba, l'udirono e cominciarono a scendere in una lunga processione per vedere se aveva detto la verità. Rikki-tikki si acciambellò sull'erba e si addormentò lì dove si trovava. Dormì profondamente fino al tardo pomeriggio, perché aveva avuto una giornata impegnativa. «Ora tornerò a casa», disse quando si svegliò. «Tu, Darzì, racconta al calderaio quello che è successo e lui informerà tutto il giardino della morte di Nagaina». Il calderaio è un uccello il cui verso ricorda il rumore di un martelletto contro una pignatta di rame. E il motivo di tale verso è che egli è il banditore pubblico di ogni giardino indiano e riferisce tutte le novità a chi le vuole sentire. Quando Rikki-tikki si incamminò per il vialetto, udì le sue note di «Attenti!», simili a un piccolo gong che suonasse l'ora del pranzo. E poi il regolare «Ding dong toc! Nag è morto!» «Ding dong! Nagaina è morta! Ding dong toc!» A questa notizia tutti gli uccelli del giardino si misero a cantare e tutte le rane a gracidare, perché Nag e Nagaina si nutrivano sia di uccellini sia di rane. Quando Rikki-tikki arrivò a casa, Teddy, suo padre e sua madre, ancora pallidissima essendo svenuta, gli vennero incontro e quasi gli piansero addosso. E quella sera egli mangiò a sazietà tutto quello che gli diedero e si addormentò sulla spalla di Teddy, dove la madre del ragazzino lo trovò quando venne a dare un'occhiata a notte fonda. «Ha salvato la nostra vita e quella di Teddy», disse la donna al marito. «Pensa, ci ha salvato la vita». Rikki-tikki si svegliò di soprassalto, poiché le manguste hanno il sonno leggero. «Oh, è lei! Di che si preoccupa ancora? Tutti i cobra sono morti. E anche se non lo fossero, ci sono qua io». Rikki-tikki aveva motivo di vantarsi, ma non si inorgoglì troppo e continuò a difendere il giardino come una vera mangusta, con i denti, con le zampe, con salti e morsi, tanto che nessun cobra osò più mostrare la testa dentro quelle mura. Oh, we can be heroes just for one day.